Grazie, grazie Luca e un saluto a tutte e a tutti. Chiaramente dovrò essere molto sintetico, vi lascio qui nella chat tre link che poi vi spiegherò che possono magari aiutare chi volesse approfondire un po', diciamo, rispetto ai titoli che io racconterò. Una cosa che vorrei dire subito è che il filo teso chiaramente ha una funzione metaforica, quella che si intuisce, ma è anche molto concreto. Tra l'altro, da Fiesole, da Barbiana o da San Donato arriva negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, direttamente in Lombardia, da voi, perché il filo teso dei lavoratori tessili e dei sindacalisti anche del tessile che sono poi gli allievi di Don Milani, da Maresco Ballini, poi c'è Pieraldo Isolani, c'è Paolo Landi, ma anche Mario Colombo, diciamo da un punto di vista più indiretto, che nel 65 si sposa a Barbiana, che sono appunto gli ex allievi di Don Milani che si impegnano laddove c'è un sindacato generativo e da dove li invia la CISL, ovviamente in contatto con l'esperienza della Fin di Milano di Carniti e di Sandro, e quindi diciamo qui penso di poter dire che è un filo che poi arriva nell'Alto Milanese, arriva a Legnano, arriva a Milano. Però mi vorrei ricollegare a una riflessione che hanno fatto Costantino, in
Guarda,
particolare Sandro,
poi devi
che
dirmi.
però deve spegnere il microfono, ecco, che è ripreso da un libro che mi ha accompagnato nella redazione di quel filo teso tra Fiesole e Barbiana. Quel filo teso tra Fiesole e Barbiana è un libro in cui ci sono parecchi miei scritti, ma in realtà è il frutto di 2 anni di lavoro concreto, di salite a Barbiana da Fiesole e discese, ma anche di mostre, di spettacoli teatrali, di una cinquantina di incontri che abbiamo fatto anche con i sindacalisti giovani, ma anche con i ragazzi al centro studi e in parte a Barbiana. Nel redare il libro, in particolare la seconda edizione, io ho usato due testi, e sono entrambi due testi dell'87. Uno era Il prete di Barbiana e le lotte dei lavoratori, realizzato insomma da Michele Gesualdi e da Andrea Riccardi a 20 anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, e un altro che diciamo da un annetto mi porto caro insieme a me, era lì a fianco, nella biblioteca ormai chiusa del Centro Studi di Firenze, che è un libro di Giovanni Bianchi, che è Dalla parte di Marta per una teologia del lavoro, dentro la collana di Cultura Sociale diretta da Achille Ardigò. E in questo testo c'è una bella prefazione di Dominique Quenu, che sembra echeggiare un po' quello che diceva Sandro. Cioè lui scrive, parlando del lavoro di Giovanni: partiamo da lontano, durante tutta la prima metà di questo secolo XX, mentre la civiltà industriale trasformava l'uomo come individuo e come collettività, il pensiero cristiano non prestava che un'attenzione moralista al lavoro artefice di questa civiltà. E Quenu, sottolineava come nella dizionario di teologia cattolica del tedesco di 15 volumi non si parlava mai del lavoro. Adesso poi che l'ho anche pronunciato male, mi scuserete, ma questo riferimento al libro di Giovanni è interessante perché poi Giovanni raccontava nell'introduzione come approcciarsi a una teologia del lavoro. E riprendeva anche una metodologia che era in parte dossettiana, ma anche del sindacato. Poi torno al tema di oggi, cioè l'analisi del fatto sociale, la riflessione teologica e l'impegno concreto. È un kairos, un approccio circolare che è molto simile, no, all'approccio di Papa Francesco, no? Terra, libertà, lavoro, però in un'ottica in cui anche il lavoro, tra l'altro, e su questo è importante tenerlo presente nel tempo di oggi, non è a sé, no? Si collega a tanti altri aspetti sociali e della vita. E quindi, diciamo, riprendere un po' le parole di Giovanni mi aiuta a collegare meglio il libro, diciamo, collettivo che abbiamo svolto in questi ultimi 3 anni, insomma, tra Fiesole e Barbiana, e il testo Lavoro e Cristianesimo di Costantino e di Sandro. Non è difficile, perché intanto ci sono degli aspetti comuni, cioè nel libro mio, per esempio, ci sono i racconti appunto di Agostino Burberi, di Michele Gesualdi, anche se postumi, di Francuccio Gesualdi, degli allievi di Don Milani che sono diventati poi sindacalisti negli anni 60 e negli anni 70, di Paolo Landi. E contemporaneamente ci sono delle riflessioni più attuali di sindacalisti di oggi, di chi ha vissuto, diciamo, l'esempio, l'incontro, o in altre generazioni l'esempio di Don Milani nel proprio impegno politico, sindacale, educativo. Lo sapete bene, Don Milani diceva quale via per praticare l'amore e dare un senso alla vita se non l'impegno o politico-sociale o nell'insegnamento o nell'attività sindacale. E Don Milani indirizzava molto i propri allievi al sindacato. Se prendete la seconda edizione del libro, ci trovate una sessione speciale, diciamo, dedicata a Maresco Ballini. Maresco stava molto male quando abbiamo fatto la prima edizione e non volle aggiungere altre parole a quelle che lui aveva già detto sulla sua esperienza. Maresco Ballini è il primo allievo di Don Milani già a San Donato, a Calenzano, insomma, quindi nella prima esperienza di educazione degli adulti, diremo del dopo scuola, anche se improprio, insomma, diciamo di pastorale sociale degli adulti, Don Milani, prima di salire a Barbiana nel novembre del 54. Ecco, in quell'occasione cosa succede? In quella grande sperimentazione educativa, politico-formativa, sociale di Don Milani a Calenzano, viene invitato, tra i tanti incontri serali, Benedetto De Cesaris, che è molto legato a Dossetti, è il primo direttore del centro studi della CISL. Tra l'altro, di lì a poco verrà cacciato da Pastore perché sposerà una divorziata, ma queste sono le contraddizioni degli uomini, e racconta, diciamo, si può raccontare questa esperienza di Maresco perché proprio in un momento, diciamo, di pastorale, chiameremmo sociale, del lavoro e dell'impegno di cittadinanza di Don Milani a Calenzano, il giovane Maresco, che aveva già aderito da solo, unico, della Libera CGIL, poi CISL, nella sua bottega di apprendista a Prato, con 45 invece colleghi iscritti alla CGIL, poi fa il corso lungo al centro studi a Fiesole ed è il primo, diciamo, anello di congiunzione tra Fiesole e Barbiana. Ma nel libro c'è anche l'immagine molto bella, secondo me, di Don Milani in Lambretta che va con Agostino Burberi a parlare con Macario, futuro segretario generale della CISL, molti anni dopo, in cui va a perorare la causa di Maresco, che era orfano di padre, unico figlio, e dice: guarda, ma perché l'avete mandato a Milano? Perché poi la CISL mandava a sperimentare, a costruire il sindacato, i sindacalisti che formava non nel proprio territorio di provenienza, ma in altri territori, e gli dava un basso stipendio e li lanciava, diciamo, in questi ambiti. E allora Maresco, Agostino Burberi, poi sindacalista anche in Lombardia, tuttora vive in Lombardia, l'attuale presidente della Fondazione Don Milani, giovanissimo, accompagna in Lambretta Don Lorenzo e discutono, diciamo, di questo impiego, di questo invio di Maresco nell'Alto Milanese. E Macario gli spiega: guardate, lì in Lombardia si sta facendo il sindacato nuovo, c'è un mondo generativo in cui davvero può fare la sua esperienza. No? Poi Maresco diventerà segretario nazionale dei tessili, che allora avevano sede nazionale in Lombardia a Milano, e gli spiega appunto che conviene, come dire, poi si ritornerà a Calenzano, si ritornerà tra Prato e Firenze, ma in quel momento lì costruire il sindacato nuovo lo si può fare meglio in Lombardia, dove tra quelle lavoratrici e lavoratori del tessile abbigliamento, che sono poi quelli che rappresentano il filo teso tra Fiesole e Barbiana, ma se lo vogliamo allargare all'inizio del sindacalismo, il sindacalismo tessile inglese, e pensate ora i lavoratori tessili nelle catene mondiali del valore, dal Bangladesh ad altri territori, quanto sono interroganti su chi sta ai confini della città del lavoro dignitoso, come direbbe Papa Francesco, per il sindacato di oggi e per la dimensione mondiale del sindacato. Vi dico due cose che si collegano a quanto ha detto Sandro, in particolare prima. Di Barbiana, sapete, si sanno molte cose, non tutte sono conosciutissime. Ad esempio, il filo tra Barbiana e il lavoro non era così. Non solo col sindacato, non solo con la CISL, non si tratta lì di collegare arbitrariamente il messaggio di Don Milani alla CISL, non sarebbe velleitario e anche un po' stupido. Il tema però è che il rappresentare il lavoro è importantissimo nel pensiero di Don Milani. Lo si ricorda meno, lettera alla professoressa, l'obbedienza non è più una virtù, ma leggetevi, rileggetevi Esperienze pastorali. Forse il titolo è fuorviante, ma che cos'è se non una grande e coraggiosa, entusiana, profetica riflessione sugli aspetti sociali del lavoro. Dentro c'è uno dei pochi testi di Don Milani che ho messo nel libro, è quello sulle assunzioni del lavoro, no? Dei lavoratori, in cui si dice: ma parroco, non basta dare la raccomandazione al giovane per trovare un posto di lavoro, non è questo. Tu devi rendere, aprirlo questo mercato del lavoro, lo devi rendere fruibile e devi essere parte di un disegno di giustizia. Non basta dare la risposta particolare al parrocchiano, come dire, meritevole o amico. E anche questo è un grande insegnamento su come nel mercato del lavoro meno trasparente d'Europa, come diceva a suo tempo Marco Biagi, abbiamo tantissimi risolti oggi e che vedremo quando finirà il blocco dei licenziamenti, ci accorgeremo di quante difficoltà avremo nel rendere, diciamo, nel promuovere anche come sindacato dei processi, dei percorsi di transizione lavorativa, che sia anche emancipazione lavorativa, che sia anche accompagnamento delle competenze, che sia anche riqualificazione e così via. Però c'è questa dimensione mondiale che c'è da subito in Don Milani ed è uno degli elementi più interessanti. Paolo Landi racconta nel libro, o forse l'ha raccontato in qualche presentazione che ha fatto con me, che Don Milani usava questa parola: voi dovete diventare degli eurosindacalisti. E infatti Paolo Landi va a Londra, c'è una lettera di Don Milani a Paolo Landi a Londra in cui gli racconta di come i lavoratori della Pignone, di tante fabbriche fiorentine, avevano, e anche alcuni sindacalisti fabbriche di Milano, perché c'erano già, no, i ponti con la Lombardia, sostengono la posizione, insomma, l'obbedienza non è più una virtù e la lettera rispetto ai cappellani militari. E anche lì è un andare oltre. Non era un problema immediato di questi lavoratori sostenere la battaglia rispetto all'obiezione di coscienza, no? Però era qualcosa che si collegava al tema del lavoro e del sindacato come elemento di giustizia comune, di emancipazione, di relazione, di cooperazione e di profezia, come dice Papa Francesco. Un altro esempio: noi in queste settimane abbiamo sostenuto, nel link sui materiali di storiografia che vi ho mandato, c'è un video che abbiamo realizzato, la traduzione oggi di lettera a una professoressa in arabo. Ma lo sapete da dove viene questa intuizione? Non viene da noi, viene da Don Milani, perché Don Milani invia Francuccio Gesualdi ad Algeri e studia l'arabo lì, oltre l'Erasmus. Ci siamo? Michele Gesualdi, che diventa poi segretario provinciale di Firenze, presidente della provincia di Firenze, proprio appena prima di un altro famoso che anche oggi ci ritroviamo, dove lo conosce il sindacato? Non lo conosce né a Milano né a Firenze, lo conosce a Francoforte, perché lui viene inviato a lavorare in fabbrica alla Volkswagen. Ecco, questa dimensione di Barbiana come esilio, periferia, silenzio e invece voce più voci. Ricordatevi che Lettera alla professoressa non è a firma di Don Milani, ma è a firma della scuola di Barbiana, a differenza di altri testi. Ecco, questo è sicuramente un messaggio molto interessante. Ma quali sono degli altri elementi che ci parlano all'oggi? Ad esempio, l'utilizzo di diversi linguaggi. Le lingue a Barbiana si studiavano con gli Erasmus ante litteram, ma con i dischi, ma con altre modalità. Anche nell'immagine austera, in parte giustificata, di Don Milani, uno non immagina, visto poi c'è la sua passione per la pittura, del fatto che arrivano i pittori a Barbiana. Arrivano i fotografi, i registi, ma non per fare il film su Barbiana, per lavorare con i ragazzi. Ecco, tutto questo è un grande insegnamento. Tra l'altro, ha anche in qualche modo, come dire, cercare anche di sfatare alcuni miti sbagliati, no, su Don Milani, citando sempre Giovanni Bianchi. Io spesso gli faccio un po' il verso, e lui diceva: Aldo Moro un po' il ketchup che si mette su tutti, va un po' bene dappertutto e si mette su tutti i cibi. A volte anche Don Milani fa la stessa fine: uno cita qualche bella frase, Don Milani non comprende il contesto, non conosce la storia, è un po' come diceva Giovanni su Aldo Moro: il Don Milani adesso, non allora, diventa un po' il ketchup che ci può servire per dire una frase carina. Non è questo l'obiettivo né del libro né dell'esperienza né di quello che stiamo continuando a fare da alcuni anni al Centro Studi, e vediamo se riusciremo a continuare a farlo nella pandemia, nelle difficoltà gravissime che stiamo vivendo. Il punto, diciamo, secondo me significativo che possiamo in qualche modo raccontare è appunto anche questa inclusività e scuola di relazione che era Barbiana. Meno male che è uscito un libro sulle bambine di Barbiana. Io, diciamo, l'ho un po' anticipato faticosamente raccogliendo la testimonianza di Barbara von Berger, che era una giovanissima, giovanissimissima, 19enne, insegnante, tirocinante, insomma, che aiutava Adele Corradi, che era l'insegnante che stava a Barbiana insieme a Don Milani, che ha scritto quel bel libro Non so se Don Lorenzo. E lì Barbara appunto insegnava le lingue con vari metodi. Sapete quanto è difficile essere a Barbiana? Barbara era sulla sedia a rotelle fin da bambina. E quindi anche il fatto, diciamo, di avere una inclusività di relazione e, come dire, anche usare i corpi, in qualche modo, anche quelli più colpiti, anche quelli più deboli, anche quelli più fragili, è un grande e bellissimo esempio della scuola di Barbiana. L'altro legame, ovviamente, sotto la canonica, è il laboratorio, e collegandomi anche alle riflessioni di Giovanni, ma anche di Sandro e di Costantino, è il tema di un lavoro manuale che dà dignità, non è qualcosa che si separa dalla cultura, la cultura popolare e la cultura anche di altri livelli, ed è poi anche, come dire, l'esplosione nella società italiana, ma non solo, perché poi è stato un faro, un segno in tutto il mondo, anche nelle periferie del mondo, di lettere a una professoressa, al di là anche qui dei, diciamo, delle semplificazioni superficiali che a volte ne sono state fatte. E quindi, diciamo, il filo teso tra Fiesole e Barbiana ci dà, diciamo, intanto il recupero e il racconto di una storia che anche nel sindacato, nella CISL, si stava dimenticando in parte. Anzi, io devo essere sincero, ho scritto un libro sulle 150 ore, ho lavorato tantissimo su questi temi, l'80% delle cose che ho scoperto facendo questo percorso, questo viaggio, con i testimoni, con i libri, con i documenti e così via, con i luoghi che tanto ci mancano in questi momenti digitali, non le conoscevo. E però io mi devo anche rapportare con il giovane neolaureato che arriva al centro studi preparatissimo di Firenze, che non aveva mai sentito parlare, non sapeva neanche lontanamente chi fosse Don Lorenzo Milani. E allora, e non è l'unico, no? Io mi sono trovato in scuole superiori con 150 ragazzi, nessuno aveva mai sentito parlare di Don Milani. E allora come li coinvolgo, no? Come possiamo parlare del lavoro, facendo gli uffici della pastorale del lavoro, trovandoci in 10 a dirci sempre le stesse cose e un po' a lamentarci? Io non credo sia questa la risposta oggi. Il lavoro sta sempre di più in forme nuove, anche il lavoro tradizionale, ritrovando una centralità nel dibattito, non sufficiente. Ma come lo ribaricentriamo? Questa è, se volete, una riflessione molto importante collegata anche alla questione educativa che avete affrontato benissimo nel primo incontro con Ivo Lizzola, che ha aperto questa scuola di formazione. Tra l'altro noi con Ivo, insomma, veniva quotidianamente al centro studi e abbiamo una riflessione, diciamo, molto aperta su cosa significa fare sindacato oggi e, se volete, anche impegno sociale cristiano nel sindacato. Sapendo bene, come ben scritto nel libro di Costantino e di Sandro, attraverso alcune testimonianze, che anche la CISL fin dalle origini fa della laicità e del pluralismo anche di ispirazioni il proprio DNA. E in questa, diciamo, laicità intelligente ci sta anche tutta l'esperienza e la capacità di dialogo anche con altre culture della scuola di Barbiana. Se voi salite a Barbiana, la prima cosa che trovate è il Padre Nostro in giapponese, scritto da un monaco che era passato di lì. E vorrei dire un'altra cosa che collega un pochino indirettamente Barbiana all'esperienza, molto indirettamente, un po' forzatamente, di Dossetti, a questi anni Ottanta, no? Da cui sono partito. Io com'è che ho avuto l'idea di salire, non di scrivere il libro, di risalire io da solo il 14 d'agosto a Barbiana, con il libro di Michele Gesualdi nello zaino? Io avevo scritto un banale articoletto sulla preghiera di Papa Francesco, prima a Bozzolo, sulla tomba di Don Primo Mazzolari, e poi a Barbiana, giugno 2017. Mi arriva indirettamente un messaggio da Luigi Ricci, che è un assessore comunale del Campi Bisenzio, ma soprattutto è il figlio di Renzo Ricci, che insieme a Beppe Matulli, successore di Giovanni alla guida dei partigiani cristiani, era uno dei due giovanissimi statistici neolaureati che avevano lavorato, chiamati da Don Lorenzo, insieme ai ragazzi, sulle statistiche alla base di Lettera a una professoressa, sulla dispersione scolastica, le disuguaglianze sociali e così via. Ecco, Lettera a una professoressa nasce da questo lavoro statistico di Renzo Ricci e di Beppe Matulli. Renzo Ricci obbligava negli anni Ottanta i giovani figli, tra cui anche Francesco, attuale segretaria della CISL, della Toscana a salire a Barbiana invece che andare, che ne so, a giocare, a sentire la messa, quando Barbiana era quasi in abbandono, quando a Barbiana, scriveva Renzo Ricci, non saliva più nessuno. E allora, diciamo, da questo punto di vista c'è un altro elemento, secondo me, importante che noi dobbiamo tenere presente, che è l'elemento della profezia. Quando a Barbiana non saliva più nessuno, quando a Montesole le querce, i rovi, diciamo, dissolvevano la memoria, una memoria scomoda, quella di Montesole. E perché di Montesole per anni non si è parlato? Perché probabilmente componenti partigiane potevano intervenire a bloccare quel pezzo di eccidio, e allora per molti anni non se ne è parlato. E allora poi negli anni Ottanta invece Dossetti decide di risalire a Montesole e la gente ricomincia gradualmente a risalire a Barbiana e a risalire a Montesole. Poi in tanti hanno scritto, no, libri da Barbiana a Montesole, ci sono i cammini, c'è il cammino di Don Milani. Ecco, questo tema del andare un po' controcorrente, di riscoprire la memoria come campo aperto di possibilità. Spesso ne parla Ivolizzola, no? Fare memoria per vivere il presente e comprendere il futuro come campo aperto di possibilità. Che cos'è Barbiana se non, come dire, la coraggiosa risposta collettiva a un silenzio imposto, a un esilio procurato? Quindi il metodo di Barbiana, molto importante anche per il sindacato oggi, è fondamentale nel riscoprire anche la capacità di risalire controcorrente. Avrebbe detto Pier Carniti, remare controcorrente, no? Ricordate il suo libro dell'85. Ecco, questo secondo me è un altro grande insegnamento del sindacato di oggi. Oggi fare sindacato è più difficile che negli anni 60, negli anni 70, perché devi andarla a trovare il lavoratore, non viene da te. Il lavoro è frammentato, pensate ora sullo smart working, pensate quanto è difficile. E anche quanto è difficile ricostruire delle filiere globali di solidarietà e rappresentanza nell'economia dell'interdipendenza. Questo, per esempio, è un altro pezzo di un altro ex allievo di Don Milani, che lo racconta in parte, Francuccio Gesualdi, che poi nel 75 va in Bangladesh e dice: vabbè, ma allora anche a Barbiana eravamo ricchi. Noi eravamo dalla parte sbagliata del mondo, ora forzo un po'. E allora questo tema delle diseguaglianze, in un'ottica non moralistica, va riscoperto in questa dimensione globale. Senza dimenticare però, e nella pandemia è un rischio gravissimo, il flusso dei territori, l'azione locale, sociale. Io penso che se non ci rendiamo conto che il lavoro è fondamentale, ma non è l'unico tema nelle periferie esistenziali e territoriali di cui parla Papa Francesco, facciamo un altro errore. Io ho un caro amico che ha lasciato il sindacato per occuparsi di integrazione sociolavorativa degli immigrati, Antonio Sansone, in Piemonte. 3.000 persone. Ne parlavamo l'altro ieri, che abbiamo fatto una riunione per lanciare un nuovo luogo di riflessione, e lui mi diceva: guarda, io ho imparato in questi 2 anni e mezzo in cui dal sindacato mi sono spostato un po' a fianco, che il lavoro è fondamentale, ma non è l'unica cosa. Cioè, la prima cosa che un ex rifugiato che poi trova, diciamo, una sua integrazione sociale, lavorativa, cerca è la casa, la cerca la più piccola possibile. Perché? Perché la gran parte del suo stipendio lo deve rimandare al suo paese. E quindi vive una dignità parziale sul lavoro e una non dignità nella dimensione abitativa. E se noi facciamo memoria, ricordiamo gli insediamenti negli anni 60, 70 a Torino, lui sta a Torino, nella grande fabbrica, la Fiat, il non si affitta meridionale, ve lo ricorderete, se lo ricorderà Sandro. E allora la risposta diventa più complessiva, e questo ci aiuta, a mio parere, nel rapporto col mondo cattolico, nel costruire altri fili. Il tema del sociale e del lavorativo, che si intreccia di più che in passato. Poi non è che devo spiegare a Sant'Antoniazzi che ha inventato il welfare ambrosiano, no? Ecco. Però questo è un altro elemento, secondo me, di futuro, insieme alla grande questione del sapere, inteso sapere per se stessi, ma anche nel mondo, no? Da Lettera una professoressa, grande figura anche dei metalmeccanici, Pippo Morelli, l'ultimo libro che ho scritto, vi ho mandato il link al blog che lo racconto un po', c'è la questione appunto di intrecciare il sapere professionale, il sapere critico, l'essere cittadino nella fabbrica, nel lavoro frammentato, nel lavoro a domicilio, nella città, nell'area periferica e il ritrovare una visione complessiva, come diceva Sandro. Sembrano cose teoriche. Io ieri ho fatto una riunione sul Recovery Fund e vi assicuro che il tema fondamentale era convincere le persone che non devi dare le risposte al pezzettino 1, pezzettino 2, capitolo 3, ritrovare una visione complessiva e una logica progettuale che misura anche le politiche, misura l'efficacia della rappresentanza, è uno degli elementi importanti. Sono tutti insegnamenti che noi ritroviamo anche senza idealizzarlo, senza pensare che fosse un santo. Questo è un grande torto che gli potremmo fare a Don Milani. Lo dico sempre a Mario Colombo, ma è testardo e non lo capisce. Lui vuol fare la canonizzazione di Don Milani, gli farebbe un grande torto, a mio parere. Riscoprendo, no, questi grandi insegnamenti da rielaborare della scuola di Barbiana. Chiudo dicendo appunto che abbiamo bisogno di testimoni. Tra questi testimoni, per me, Giovanni è stato molto importante, Giovanni Bianchi. Altri ne ho incontrati. E credo che la dimensione anche della testimonianza, se non è una memoria museale, ma è la memoria l'etica dei viandanti, di chi si mette in cammino, è qualcosa che dà senso al fare memoria, affrontando i grandi temi dell'attualità anche sul lavoro, come farete nei prossimi incontri dei circoli Dossetti. Scusate se sono stato un po' disorganico, ma erano tantissimi gli elementi sul piatto che avete posto in questa giornata.
Grazie Francesco. Beh, insomma, la disorganicità alle volte è solo apparente. Riprendo per un commento personale finale, ma da questa ultima considerazione sul valore della testimonianza. Nel leggere il tuo lavoro, quello di Costantino e Sandro, l'avevo già letto in passato perché abbiamo fatto un altro evento, nel leggere il tuo, all'inizio del libro c'era una testimonianza che mi si è fermata lì come un'immagine potentissima e che credo che volendola prendere come elemento simbolico, penso che si commenti da sola. Cioè Don Milani, malato, che riceve la visita del padre confessore e lo trova nella stanza in cui faceva scuola, in cui cioè cercava di vincere quella distanza tra i poveri e vita, la dignità sociale, ecco, disteso su un pagliericcio per terra, malato, al buio, circondato dai più poveri, tra quelli che gli stavano intorno. Si dovesse prendere una immagine come testimonianza, sicuramente questa potrebbe essere forse la più potente in assoluto. Credo che sia questa idea della testimonianza, cioè come interpretazione presente qui ed ora di una vita intesa come la intendono i cristiani, no? Noi ce lo diciamo ogni tanto, bisogna tenere insieme prassi e pensiero, vita concreta e parole, altrimenti non ci sentiamo neanche credibili, altrimenti non riusciamo a interpretare, non riusciamo a far bene quello che facciamo. Quindi questa dimensione della testimonianza, vissuta anche in maniera integrale, ritorna, per citare una persona che hai citato tu, anche nei racconti appunto di Giovanni, quanto per esempio alla figura di Aldo Moro, che politicamente ha interpretato la sua vita politica come vita integrale al servizio dei giovani, del dello Stato, della sua comunità, da cristiano, non distinguendo ora lo sono, ora non lo sono, fin qui arrivo, fin qui non ci arrivo. Quindi questa dimensione da vivere nel nostro compito, nel nostro impegno, così come ce lo ha affidato Francesco, quindi un impegno concreto, integrale, di testimonianza sociale, sicuramente è uno degli elementi notevoli. L'ultimo, e chiudo veramente, ho trovato molto pertinente e molto sensato il tuo ricordare che cultura e tecnologia non è che siano, la metto in termini miei, cioè, lo traduco diciamo brutalmente, non è che siano due cose diverse. Non si può pensare che il lavoro sia una cosa e ne faccia un'altra. Cioè, l'elemento, quindi anche l'intervento umano, su quello che poi può essere il rapporto con la macchina, con i processi produttivi, con la vita di tutti i giorni, e sono l'espressione piena del ruolo del lavoratore nella società. Quindi questo per dire che è impossibile, e forse è il campo su cui forse lavorare di più, tenere distinte le due cose. Se c'è una dignità dei lavoratori, passa necessariamente anche dalla riscoperta di una nuova vicinanza tra la macchina e anche la macchina finanziaria e le vite. Questo è fondamentalmente è cultura, è quella idea di una vita fatta in opere, fatta in pensieri, che non sottostà veramente a leggi scritte da chissà chi. Chiedo a questo punto, sì, ci sono già 5 interventi, quindi cediamo la parola agli amici corsisti. Noi andiamo da dove sono 5, rispettiamo l'ordine per terzine, quindi interverrà prima di tutti Lodovica, Zanet, poi Cattaneo e poi Gregorio Saratino, e a quel punto farete una prima risposta. Prego, Lodovica.